Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Quella domenica non ero a Tilly, perché approfittando del fatto che i bambini erano dalla nonna, mia moglie ed io avevamo accettato un invito a passare il weekend in casa di amici che possedevano una proprietà al limite della foresta di Rambouillet. La giornata era stata calda e pesante, con minacce di temporale e anche qualche grossa goccia di pioggia verso la fine del pomeriggio. Non me ne ricordo di preciso, ma devo aver scorso il giornale a casa mia il lunedì mattina, e se non ho letto l'informazione riguardante Dan Durand, è stato perché era composta di sole 3 o 4 righe nella rubrica degli avvenimenti vari. Erano le 10 passate e stavo visitando una paziente nel mio gabinetto medico quando Lulu mi ha telefonato. Siete voi, Char? Lulu non ha aspettato la mia risposta per aggiungere: Bob è morto. Adesso sapevo chi parlava. Tuttavia, la notizia mi prendeva talmente alla sprovvista, era talmente inaspettata, che aggrottai la fronte e mormorai come per guadagnare tempo: siete voi, Lulu? E subito aggiunsi: quando è successo? Ieri mattina a Tilly. Loro dicono che si tratta di un incidente. Dov'è? Qui. Guardavo la paziente di cui avevo interrotto l'auscultazione e che si teneva un asciugamano sul seno nudo. Verrò appena potrò assentarmi. Non è per questo che vi ho telefonato. Ho pensato che forse non avreste letto il giornale. Non riesco a spiegare che cosa mi metteva a disagio. Una donna, il cui marito è morto all'improvviso quando niente lasciava prevedere la sua fine, non ha necessariamente la sua voce normale. Quella di Lulu di solito era insieme sonora e un po' rauca, e lei aveva sempre l'aria di scherzare, di essere sul punto di scoppiare a ridere. Era una voce volgare, ma così piena di vitalità che era difficile resistere al suo buon umore. Ora, la voce che avevo sentito era impersonale e neutra, senza nessuna traccia di emozione, come se Lulu compisse un dovere o un lavoro ingrato annunciando la notizia. Tolse la comunicazione senza lasciarmi il tempo di trovare parole di condoglianza. Seppi più tardi che aveva passato parte della mattina telefonando in tal modo a tutti gli amici, ripetendo con tono monotono: «Bob è morto». Constatava un fatto, niente di più, come se la presenza del corpo, a pochi metri da lei, non bastasse a convincerla della realtà di quel fatto. Sono andato spesso a Tilly con mia moglie e i due bambini. Ci andavamo già, benché saltuariamente, quando erano ancora in fasce. Perciò mi è facile ricostruire la serata di sabato e la giornata di domenica. Conoscevo nei minimi dettagli il BF, come dicono i frequentatori, cioè la parte di Senna compresa tra la chiusa della Sitanguette a valle e quella di Vivzo a 6 chilometri a monte. Sulle rive non ci sono né città né paesi importanti e l'albergo Beau Dimanche, condotto dai coniugi Fradin, è più o meno l'unico luogo animato. I Dan Durand ci sono arrivati il sabato alle 7:30 di sera, come quasi ogni sabato, perché Lulu non ha mai accettato di chiudere il suo negozio prima delle 6. A volte, durante la settimana, lo lascia aperto anche fino alle 8 e poiché i clienti lo sanno, ho visto spesso Lulu alzarsi da tavola durante la cena, sentendo squillare la suoneria della porta. «È la piccola Bovie che viene a prendere il suo cappello», diceva. Ne parlava come se fossero delle buone amiche e non era raro che le facesse entrare nella stanza che era dietro il negozio per prendere il caffè o la frutta con noi. La signorina Bert, la prima lavorante, era presente al momento della chiusura. È sempre a tavola, anche quando noi ceniamo dai Dandurand, e viene considerata come una della famiglia. Deve avere dai 45 ai 50 anni, più vicina ai 50 che ai 45. È magra e bruna, con un naso lungo e stretto, così freddolosa che porta estate e inverno la maglia di lana che le dà un odore particolare. Suppongo che in mente sua si consideri un po' l'angelo custode della casa, l'angelo custode di Bob o di Lulu. A pochi giorni dalla disgrazia, rispondendo alle mie domande, ha mormorato: «Non posso dire di aver notato qualcosa di speciale. Il signor Bob ha passato quasi tutto il pomeriggio fuori. Credo sia andato a giocare alla belotte da Justin. È un piccolo caffè all'angolo di Place Constantin-Pécaire, a due passi dal negozio dove Bob aveva l'abitudine di giocare a carte con gente del quartiere. A che ora è tornato a casa?» «Verso le 5:30. La padrona era in camera sua e stava preparando la valigia. Le due donne si danno del tu, ma quando la signorina Bert parla di Lulu, anche con gli intimi, dice sempre alla padrona. Appariva preoccupato? Fischiettava. Bob tornava sempre a casa fischiando. Fischiettava anche quando camminava solo per la strada. Cos'è successo? Niente. La padrona si è cambiata di abito e gli ha chiesto se voleva mettersi una camicia pulita. Lui ha risposto che si sarebbe cambiato arrivando a Tilly. Gli amici dei Dandurand conoscevano l'alloggio altrettanto bene che la propria casa. Dietro il negozio c'è una grande stanza che viene chiamata atelier e serve anche da sala da pranzo e da living room. Durante il giorno vi lavorano da 3 a 5 ragazze secondo la stagione e 3 lunghi tavoli sono sempre occupati da cappelli, pezzi di stoffa, nastri e fiori artificiali. Quando viene l'ora di mangiare si sgombera l'estremità di uno dei tavoli che viene ricoperta da una tovaglia a quadri. La cucina, male illuminata, e da una parte, la camera da letto dall'altra, e non ricordo di aver mai visto le due porte chiuse. Il sabato pomeriggio lavora soltanto la signorina Bert. Le altre lavoranti fanno vacanza. Poiché quel sabato faceva caldo, scommetterei che Lulu era in sottoveste, perché grassa com'è, soffre il caldo e sui suoi vestiti ci sono sempre cerchi di sudore. La parola grassa potrebbe dare un'idea sbagliata, dato che è molto piccola, sembra molto più grossa di quanto non sia in realtà. Farei meglio a dire paffuta, e ho sentito degli amici paragonarla a una bambola. Di una bambola alla freschezza. Una volta Bob mi ha domandato, quando non ci conoscevamo che da poche settimane, «Non trovate che mia moglie sembra commestibile?» Non si capiva mai se scherzava o no. Cosa ha fatto dalle 5:30 alle 6? Niente che mi abbia colpito. Deve avermi punzecchiato per non perdere l'abitudine. Ricordo che si è versato un bicchiere di vino bianco domandandomi se ne volevo uno anch'io. Era uno dei suoi soliti scherzi. La signorina Berta non beveva. Odiava l'odore del vino e da anni Bob non mancava mai, quando si versava da bere, di offrirle un bicchiere. Lei non gli portava rancore. Se fosse stato un giorno senza punzecchiarla, ne avrebbe sentito la mancanza. Voi sapete com'era e l'abitudine che aveva di trascinare il suo grande corpo da una stanza all'altra senza mai sistemarsi in nessun posto. «Hai tirato fuori la macchina?» gli ha domandato la padrona. Lui ha risposto di sì, e in quel momento ero occupato a fissare un pesciolino di legno o non so di che altro a un filo metallico. Non sapete se l'aveva comprato quel giorno? Ma come potrei saperlo? Avevate già visto quel pesce in casa? Non è stata in grado di rispondermi, come del resto Lulu, quando le ho rivolto la stessa domanda. Per quanto possa sembrare strano, ciò ha importanza, almeno ai miei occhi. Per 15 anni, per quanto ne so e anche più, perché è cominciato prima della guerra, i Dandurand hanno frequentato più o meno regolarmente il Beau Dimanche, a Tilly, e prima ancora andavano sulla sponda della Marna, dalla parte di Nogent. La clientela dei due posti è molto diversa. A Nogent, vicino a Parigi, ci sono soprattutto coppie di innamorati che vanno a divertirsi in riva all'acqua e, in una grande balera volgare e rumorosa, si balla fino a notte tarda. A Tilly, invece, si incontra soltanto gente tranquilla. Molti sono sposati e portano con sé i figli. C'è quasi sempre qualche mamma intenta a lavorare a maglia sotto gli olmi in riva all'acqua, mentre i mariti sono alla pesca. In principio, l'albergo dei Fraden non ospitava che pescatori che affittavano una barca o lasciavano la loro in custodia a Léon Fraden. Quando le canoe hanno fatto la loro comparsa sulla Senna, delle coppie più giovani hanno scoperto il BF e qualche piccola vela non ha tardato a bordeggiarlo. Fino alla domenica precedente, al 27 giugno, i Dandurand appartenevano a quello che si può chiamare il gruppo delle canoe, il che significa che passavano delle ore la domenica scivolando sul filo dell'acqua nella loro imbarcazione di mogolo verniciato. Ciò era perfettamente in armonia col temperamento di Bob, che ripeteva in tutte le salse il motto di Alphonse Allé: l'uomo non è fatto per lavorare, la prova è che si stanca. Al Beau Dimanche ci sono alcuni che si alzano prima dell'alba per andare a pesca e si accaniscono nella semioscurità sui motori che si rifiutano di avviarsi, e altri che non escono dalla loro stanza prima delle 10 per ordinare un bicchiere di vino bianco secco come prima colazione. I Dandurand appartenevano risolutamente alla seconda categoria. Si può perfino dire che ne erano i campioni e mettevano una certa ostentazione nello scendere per ultimi. Tutto ciò fu vero fino alla domenica precedente, che era la domenica dell'apertura della pesca. Il giorno prima, invece di giocare a carte sotto gli alberi, mentre i moscerini volavano intorno alle lampade attaccate ai rami e alcune coppie ballavano al suono del grammofono, Bob, aiutato dal signor Metenier, aveva montato una canna per la pesca del luccio e dalle 5 del mattino andava lentamente con la sua barca da una chiusa all'altra. Ero a Tilly quella domenica. Stavo leggendo sulla terrazza e lo vidi passare 5 o 6 volte a dorso nudo, con un fazzoletto legato intorno alla testa come cappello. Mia moglie, non lontano di lì, chiacchierava con Lulu e mi sembra ancora di sentire quest'ultima spiegare: gli è successo all'improvviso. Mi stupirei che durasse. Anzitutto è incapace di alzarsi presto. Poi non sta mai a lungo senza provare quella che chiama una sete preoccupante e senza chiedere un bicchiere di vino bianco fresco. Mi affretto a dichiarare che non ho mai visto Bob veramente ubriaco. Non l'ho mai visto nemmeno stare molto tempo senza versarsi un bicchierino, secondo la sua espressione. Lulu non ci trovava niente a ridire, anzi beveva anche lei volentieri, il che le dava ogni tanto una divertente insolenza. Che cosa ha deciso Bob da un giorno all'altro a passare dal clan degli alzatardi al clan dei pescatori? Era questo che cercavo di stabilire rivolgendo domande a destra e a manca. La prima domenica, naturalmente, non aveva preso nessun pesce ed era tornato un po' prima di mezzogiorno, con la schiena e la nuca rosso fuoco per il sole preso, proclamando che aveva una sete preoccupante. Quando interrogai il signor Metenier, egli si mise a riflettere, perché non era tipo da parlare alla leggera. Mi è sembrato realmente interessato alla pesca al luccio. Ne ho visti altri, come lui, appassionarsi alla pesca nell'età matura ed essere anche più smaniosi dei giovani. Gli ho fatto vedere come calare la lenza in modo che il pesce artificiale non navighi né troppo vicino al fondo né troppo vicino alla superficie. In realtà, la profondità favorevole varia secondo l'ora, il luogo, la temperatura, lo stato del cielo e secondo molti altri fattori, ma in una lezione non ho potuto dargli che un ragguaglio elementare della questione. Non sapete se tra una domenica e l'altra ha comprato un altro pesce artificiale? Il signor Metenier, che dirige un'importante ditta di macchine e utensili vicino al boulevard Richard Lenoir, purtroppo non è stato in grado di rispondermi. Ricordo soltanto di avergli detto che il suo non era male, che era un buon modello corrente, ma che più tardi, una volta superato lo stadio di debuttante, gliene sarebbe occorsa una grande varietà. Ho parlato anche a John Lenauer, che non è un pescatore ma un alzatardi, e che, come Bob, fa parte del gruppo dei giocatori di belotti.
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute, des méandres creux des reins, et tout ira bien loin. Le vent nous portera, ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané, le velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. La caresse, la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier et demain. Le vent l'emportera. Génétique en bandoulière, atmosphère des taxis pour les galaxies et mon tapis ralenti. Le vent emportera, tout disparaîtra même. Le vent emportera. Chacun.